Allora, iniziamo dunque, come vi dicevo, questo panel è il panel dedicato ai testi sacri dell'ebraismo, quindi il Tanakh, il Talmud e lo Zohar. A questo panel parteciperanno il Rav Riccardo Disegni, che già vedete qui sul palco, ci saranno Benedetto Carucci Viterbi e Giulio Busi, che ci seguiranno da Zoom. Il panel è moderato da Sandro Di Castro, presidente del Beneberit. Lascio a lui la parola, che ogni minuto è prezioso.
Molto bene.
Sì,
allora,
sì, sì.
Benvenuti a questa edizione in maschera della giornata della cultura. E si è prima molto sottolineato che è la ventunesima edizione. E secondo, visto che oggi parleremo anche di Zohar, comincia con i migliori auspici, perché il valore numerico di 21 è il nome con cui il Signore si è presentato a Mosè, Eyé, e quindi dovrebbe iniziare sotto i migliori auspici. Come è stato detto all'inizio dalla Presidente dell'Unione, che ha tolto una parte dell'introduzione, giustamente il percorso del popolo ebraico è un percorso che comincia molto lontano, ma anche il percorso di questi testi sacri comincia ancora prima che da Abramo. Comincia con la creazione del mondo, comincia con Noè, dove vengono dati le leggi base per tutta l'umanità e non soltanto per il popolo ebraico, e poi successivamente si comincia con Abramo che comincia questo percorso come primo ebreo del monoteismo, e da lì comincia questo cammino ininterrotto di oltre 3.500 anni, quasi 4.000 anni del popolo ebraico. I testi sono messi nell'ordine, il Tanakh, il Talmud, che è la legge orale con cui noi possiamo rispettare tutti i precetti. Se non avessimo la legge orale, noi non potremmo rispettare i 613 precetti che ci sono scritti sulla Torah, e poi come ultimo lo Zohar. Ora, non so se per motivi di tempo vogliamo invertire l'ordine e magari vuoi intervenire tu prima sul Talmud e poi Benedetto, oppure io darei 10 minuti per ogni intervento, e quindi direi di far cominciare questo percorso al rabbino Benedetto Carucci, che ci parlerà del Tanakh.
Bene, cerco di utilizzare al meglio i 10 minuti, facendo però una premessa, che è questa. Tanakh tecnicamente è un acronimo che sta per Torah, Nevim e Ketuvim, e che si potrebbe tradurre, o perlomeno se andate a cercare nei motori di ricerca, si potrebbe tradurre con Bibbia ebraica. Torah è il Pentateuco, Nevim sono i libri profetici e Ketuvim sono gli scritti. Però qual è la premessa che mi urge fare? Una sorta di, diciamo, correzione o riflessione sul titolo, che è il popolo del libro. Ora, io non so veramente se l'ebraismo sia il popolo del libro. E non è un caso che un altro dei termini che viene utilizzato nella tradizione ebraica per indicare i libri sacri, quindi quello che noi chiamiamo Bibbia, è Mikraot Gedolot. Grandi letture. Allora, mi sembra che mettere il focus su questo sia un fatto molto importante. Da una parte abbiamo questa, diciamo, archivio letterario che è composto da, secondo il computo ebraico, da 24 libri, in realtà tecnicamente sono un po' di più, ma la divisione tradizionale li identifica in 24. Da una parte abbiamo dunque questo grande archivio letterario che è fatto, diciamo così, di libri. Però la percezione che ha la tradizione ebraica è che quello che è l'elemento più rilevante alla fin fine sia la lettura. E la lettura è vero che si appoggia ad un testo scritto, ma a qualche cosa di più forse del semplice testo scritto. Perché leggere mette in moto una dimensione, diciamo così, di percezione individuale, di visione individuale, che in qualche modo moltiplica il senso di un testo scritto, che invece sembrerebbe essere assolutamente iperdefinito. Quindi la tradizione ebraica mi sembra che si muove esattamente, lo diranno poi sicuramente molto meglio di me, era dei segni il professor Busi, ma mi sembra che si muova esattamente su questo discrimine che è molto 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 rilevante da sottolineare. Da una parte il supporto scritto, che è fatto di questi 24 libri, che hanno delle caratteristiche estremamente diverse. Certamente la prima parte del Tanakh, la Torah, è il cuore della tradizione ebraica. E come Sandro Castro diceva all'inizio, nella esegesi tradizionale, la Torah, che è in qualche modo l'insegnamento, la rivelazione, preesiste al mondo. È come se fosse un macrotesto, un architesto, nel quale Dio guarda per creare il mondo. Quindi il progetto del mondo è dentro la Torah. E dunque questa Torah è ben precedente al momento in cui Dio la trasmette e la dona all'essere umano. La Torah è dunque il cuore letterario, filosofico, religioso, normativo della tradizione ebraica. I primi cinque libri, Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar e Devarim, Genesi, Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio. Dopo la chiusura della Torah, che si conclude con la morte di Mosè, iniziano una serie di libri che rientrano nella categoria dei Nevim, dei libri profetici, ma che in realtà propriamente forse sono un pochino più dei libri storici, i primi profeti, Nevim Rishonim, ovvero i libri che raccontano la storia dopo la morte di Mosè, la conquista della terra di Israele, il periodo dei giudici e poi il periodo del regno. Dunque abbiamo da una parte la Torah che ha una sua componente, diciamo così, metastorica, ma anche fondativa, e poi abbiamo questi primi Nevi'im, questi primi profeti, che sono libri che ci raccontano le vicende, ci raccontano le fasi fino al, diciamo, consolidamento del regno. La seconda parte dei libri profetici, Nevi'im e Achronim, gli ultimi profeti, invece sono i libri che nella percezione di qualsiasi lettore medio sono veramente propriamente i profeti, dunque Isaia, Geremia, Ezechiele e poi i 12 profeti minori, che sono 12 profeti che nel computo ebraico però fanno un libro solo. E dunque si alternano, mi sembra, documenti letterari, se vogliamo dire così, o anche religiosi, di tipologie molto diverse. E veramente allora è giusto chiamare il Tanakh come una sorta di grande archivio direi non solamente della letteratura ebraica, dell'origine della letteratura ebraica classica, ma di quello che è la visione del mondo della tradizione ebraica, della tradizione ebraica delle origini. E ancor più composita l'ultima parte del Tanakh, che è data dalla lettera Kaf nell'acronimo Ketuvim, gli scritti, che contiene sia libri storici, sia libri sapienziali, sia altri libri che hanno una loro utilizzazione di tipo liturgico molto rilevante all'interno dell'anno ebraico. Non voglio entrare, visto il tempo molto limitato, nell'analisi di ciascuno di questi, però vorrei proporvi una riflessione a partire da un commento che il principale commentatore, il commentatore classico della Torah, Rashi, fa ad un verso, ad un verso che è il verso 18 del capitolo 31 di Shemot, di Esodo, che è un verso rilevante in realtà, ma mi interessa vedere in che modo questo commentatore commenta questo verso, perché fa rientrare in qualche modo l'idea del Tanakh, dell'insieme di questi 24 libri, come un elemento veramente fondativo, e ci permette di fare qualche riflessione che forse ha anche a che vedere molto con i tempi che stiamo vivendo. Il verso dice così, in ebraico suona Vaiten el Moshe kechalotole daberitto be'ar Sinai shene luchot ha'edut luchot even ketuvim be'etz ve'elohim. E il Signore diede a Mosè, quando finì di parlare con lui nel monte Sinai, due tavole del patto, tavole di pietra scritte con il dito del Signore. Siamo dunque in un momento cruciale. I 10 comandamenti, le 10 parole sono state enunciate, sono state scritte dal dito del Signore sulle tavole, e queste tavole vengono consegnate a Mosè. Dopo questa consegna le cose andranno in maniera molto complessa, perché nel frattempo il popolo ha fatto il vitello e Mosè, quando scenderà, le infrangerà ai piedi del monte. Ma il commentatore Rashi nota una particolarità sulla parola kechallotò, che significa quando finì di parlare, e nota che è scritta in maniera tale che potrebbe essere letta anche come la parola che indica la sposa. E questo elemento di sponsale, diciamo, fa rientrare i 24 libri, il Tanakh, perché dice in una parte del suo commento così: esattamente come la sposa si adorna con 24 ornamenti, che sono elencati nel libro di Isaia al capitolo 3, così anche un sapiente deve essere esperto nei 24 libri, nei 24 libri del Tanakh, nei 24 libri della Bibbia, nei 24 libri della Bibbia ebraica. Allora, perché mi sembrava interessante citare questo commento? Perché il commento ci sta dicendo che nel momento in cui Kadosh Baruch Hu, Dio, consegna le tavole, in questa consegna c'è anche in qualche modo, è compresa tutta la dimensione della sapienza, della letteratura e della religione ebraica, che è rappresentata dai 24 libri. Nel momento in cui Mosè riceve quelle tavole, che non sono solamente i 10 comandamenti, ma non sono neanche solamente la Torah, ma è tutto il sapere della tradizione ebraica, ebbene sono questi 24 libri a cui si pensa, l'ornamento fondamentale. Se Mosè è il prototipo del sapiente, ebbene il sapiente, quando è tale, deve essere esperto in questi 24 libri. Ora, visto che la figura del sapiente, la figura centrale nella tradizione ebraica, il Talmid Chacham, il discepolo del sapiente, è la figura centrale, ciò significa che accanto a tutta la tradizione orale, di cui ha parlato San Vincenzo prima, quindi quella rappresentata dal Talmud e poi dalla tradizione mistica, però certamente uno degli elementi fondamentali è il possesso e l'esperienza, essere esperti, essere capaci di relazionarsi a questo testo. Un'ultima osservazione: nello stesso commento Rashi nota che il testo dice: il Signore diede a Mosè, quando finì di parlare con lui, le tavole del patto. E nota che parlare con è ben diverso che parlare a. Parlare con significa che c'è un dialogo, c'è uno scambio. Parlare a è qualcuno che parla e semplicemente qualcuno che riceve. Sottolinea Rashi che il tratto caratteristico del primo modello maestro-discepolo, che è quello rappresentato da Dio e da Mosè, è un tratto dialogico e non monologico. Non è solamente Dio che parla, ma Dio insegna, Mosè ascolta, Mosè domanda e poi ripetono insieme. Allora mi sembra che si potrebbe dire, rispetto ai tempi che noi stiamo vivendo, che questo Rashi, che sta citando il senso rilevante di tutti i 24 libri del Tanakh come momento costitutivo, che si trova a essere citato in via indiretta in questo verso del momento in cui Dio dà le tavole a Mosè, il tratto costitutivo è quello della relazione, e quello della relazione in presenza. È presente Kadosh Baruch Hu, Dio, è presente Mosè e parlano tra di loro. Oggi noi viviamo in una condizione un po' diversa, in cui non sempre è possibile essere comunicanti e comunicativi in presenza. E quando siamo in presenza, come diceva prima Sandro Di Castro, siamo in qualche modo mascherati. Allora potremmo dire forse che però il medium, il mezzo che permette anche in assenza la comunicazione è il libro, è l'insieme dei 24 libri del Tanakh. I 24 libri del Tanakh sono il medium attraverso il quale, anche quando c'è assenza nella relazione, e in fondo la relazione tra uomo e Dio è una relazione in assenza, perché Dio non è presente nella sua dimensione, diciamo, materiale, ebbene comunque è possibile una relazione attraverso lo studio, la lettura, la riflessione, il commento di questo grande archivio, di questo grande archivio letterario. E dunque, ecco, mi sembra che, anche se mi rendo conto che non è immediatamente, non è esaustiva questi 10 minuti, assolutamente non sono esaustivi, però mi sembra che ci diano la misura di quanto questo apparato letterario, religioso, storico e tant'altro, sia un punto centrale non solamente per la collocazione di ciascuno ebreo all'interno della serie diciamo religiosa, concettuale, filosofica e di visione del mondo, ma anche quanto il rapporto con il testo sia di fatto un rapporto in assenza con Dio che forse si trova proprio nel testo.
Grazie Benedetto, anche se il tempo era molto limitato, sei riuscito in maniera esaustiva a fare un quadro generale su questa prima opera fondamentale. Dicevamo prima che secondo la tradizione ebraica sul Monte Sinai, quando Mosè ha ricevuto le tavole della legge e tutta la Torah scritta, in contemporanea ha ricevuto la legge orale che fino a un certo punto della storia del popolo ebraico si è trasmessa di maestro in allievo, fino a che nel terzo secolo dell'era volgare Yehudah HaNasih scrive la Mishnah per fissare questa tradizione che andava persa, e successivamente il commento alla Mishnah diventa il Talmud. Talmud che è un libro, è il libro fondamentale dell'identità ebraica, dentro c'è tutto. Dalla ritualistica alla filosofia, alla scienza, al folklore, alla mistica, è il libro fondamentale, come chiaramente spiegherà tra un po' il mio capo. Vorrei soltanto dire che anche qui a Roma avevamo in passato, specialmente nel Medioevo, una tradizione importantissima di studiosi del Talmud. Ne citerò uno soltanto, Nathan della famiglia Anab, che è conosciuto come l'Aruch perché fu intorno al XII secolo fu uno che scrisse uno dei primi compendi enciclopedici sul Talmud, ancora oggi citato da molti studiosi. Era della famiglia Anab, una di quelle famiglie che dal 70 dell'era volgare fino ai giorni nostri ancora vive in questa città, ed è stata una famiglia che ha dato grandissimi rabbini e grandissimi intellettuali dell'ebraismo non soltanto alla città di Roma ma a tutto il mondo ebraico. E come dicevo prima, la tradizione orale è fondamentale, nonostante quello che vorrebbero pensare molte persone. Noi non possiamo rispettare i precetti che stanno sulla Torah se non avessimo la Mishnah e il Talmud, e su questo chiedo a Rav Di Segni di illuminarci in questi pochi minuti.
Sì, buongiorno, i minuti sono effettivamente pochi per spiegare di che si tratta, ve l'ha già introdotto Sandro Di Castro. Il Talmud è praticamente l'opera redatta tra il IV e il VI secolo, le opere redatte, perché ce ne sono due redazioni, una fatta in Eretz Israel e l'altra fatta in Babilonia, sono delle opere che riassumono, raccolgono tutta la tradizione, o buona parte, o la parte essenziale della tradizione orale che dai tempi di Mosè si è andata raccogliendo, elaborando, stratificando. E per dare un'idea, il Talmud babilonese è un'opera che nelle edizioni classiche stampate, le prime sono state stampate in Italia, occupa il volume di 2700 fogli, si intende una grande pagina che c'è un dritto e un rovescio, recto e verso, e quindi questa è la dimensione di questa opera, un'opera che non la si legge come un romanzo, ma che è un'opera che ogni riga va studiata, affrontata, commentata, discussa, e che ha rappresentato praticamente il pilastro fondamentale su cui ruota l'intera cultura ebraica. Nel pubblico immagino che qualcuno del Talmud non avrà mai neppure sentito parlare, qualcuno ne ha sentito parlare, qualcuno l'ha visto. In questi anni siamo riusciti a realizzare l'inizio di un'opera titanica che è quella della traduzione in italiano, traduzione commentata e annotata del Talmud babilonese, un'opera che mancava. Già sono usciti 4 trattati e piano piano usciranno, se Dio vuole, anche gli altri. Si tratta di un'opera essenziale per la conoscenza della tradizione, in cui la parte principale la fa l'aspetto di tipo ritualistico, cioè come bisogna comportarsi, ma accanto a questo c'è esegesi, ci sono commenti biblici, ci sono interpretazioni della vita, ci sono avvenimenti, narrazioni e così via. Quindi è un grandissimo tesoro sul quale ruota tutto quanto. E per avere una piccola idea dell'importanza del Talmud nella vita ebraica basta fare 2 passi qua, uscendo a sinistra, arrivare a Campo di Fiori, troverete una placca per terra poco avanti alla statua di Giordano Bruno, che commemora il fatto che il Talmud venne bruciato a Roma nel 1553, Rosh Hashanah, proprio il giorno del Capodanno, venne bruciato perché, se si vuole distruggere o annientare la cultura ebraica, quello è il testo che va eliminato, condannato, bruciato, censurato e così via. I discorsi sono teorici. Vorrei darvi un esempio di una pagina del Talmud, quella che ho studiato stamattina, per dire di che cosa si occupa il Talmud. Allora, noi tra poco meno di un mese festeggeremo, alla fine delle feste di inizio anno, festeggeremo la festa di Sukkot. Sukkot significa la festa delle capanne, che si caratterizza per 2 riti, di cui uno fondamentale è quello di dover stare, almeno per consumare i pasti, per 7 giorni dentro delle capanne. Questo perché la Torah scritta, di cui ci ha parlato il Rabbino Carucci, dice: per 7 giorni voi dimorerete nelle capanne, a ricordo della dimora degli ebrei quando uscirono dall'Egitto nelle capanne. Quindi si esce dalle abitazioni normali e si va in un'abitazione transitoria. Questo è quello che dice la Torah, però la Torah non ci dice che cosa si intende per capanna. Una capanna che forma deve avere? Quali sono le cose che caratterizzano una capanna? Qual è il problema? Le pareti? Il tetto? Quali sono le dimensioni? Quante pareti deve avere? Una capanna circolare va bene, deve essere quadrata, e se è quadrata bastano 2, 3, ci sono necessari 4 pareti? E quella cosa importante qual è? Il tetto? Benissimo, quanto deve essere alto il tetto? Quanto deve essere il limite? Tutto questo la Torah non ce lo dice. E ci dice, per esempio, la tradizione orale, che il tetto deve essere vegetale. Però non è che uno può stare sotto un albero, no, deve essere un vegetale che è staccato dalla terra. E deve essere un vegetale che non prende impurità. E qua si entra in un altro ambito. L'impurità che cos'è? È una condizione particolare che lega le cose che stanno intorno a noi, gli utensili o gli alimenti. Quindi un vegetale che ancora non è stato trasformato in alimento, oppure non può essere un alimento, ma oppure non è stato neppure trasformato in utensile, perché uno prende un pezzo di legno e lo trasforma in un utensile, quello non va bene. Allora, tutte queste cose chi è che ce le dice? Ce le dice la tradizione orale, che elabora i dati, le tracce iniziali, di cui la Torah è la punta dell'iceberg, e ce le trasmette, ce le tramanda, ce le propone. E qualche volta i problemi però ci sono, perché ci sono nell'ambito di questa tradizione qualche cosa che non deve essere risolto. Allora, il problema che si discuteva stamattina, diciamo così, perché è come se fosse stato discusso stamattina, se uno lo studia, il problema è stato discusso stamattina, è quello del lino. Il lino è una fibra tessile. E per fare il lino non è che uno raccoglie, taglia la fibra dai campi e ce l'ha. Deve fare tutta una lavorazione. Il lino va prima messo in acqua, poi va pestato in un mortaio, poi bisogna eliminare delle parti, poi bisogna pettinarlo, e solo alla fine di questa complessa lavorazione esce fuori una fibra che può essere tessuta, che può essere filata e poi tessuta. Quindi quando voi indossate una camicia di lino non sapete che tutta questa storia ce l'avete dietro. Però uno studioso del Talmud questa storia la deve sapere, perché se il problema è la trasformazione di un vegetale in un utensile, io devo sapere in quale motivo, in quale momento quel vegetale è diventato un utensile. E allora se io l'ho appena tolto, tagliato, mietuto, diciamo, dai campi, quello è sicuramente ancora un vegetale che non è trasformato in utensile. Quando sta alla fine della lavorazione, sì, è diventato qualche cosa nel mio possesso. Ma, ecco qui il problema del Talmud, in mezzo a questa lavorazione, se è stato lavato e non è stato trattato nel mortaio, se è stato trattato nel mortaio e non è stato ancora pettinato, come è lo stato di questo lino, come lo si considera? Utensile o non utensile? Questo sembra un problema assurdo, no? In realtà questo, il Talmud è fatto tutto di questo tipo di problemi. Cioè definire la realtà, interpretare la realtà. E dietro a questo problema, che è apparentemente molto tecnico, dietro a questo problema c'è proprio una analisi dei dati. Quello, la necessità di trasformare una norma, che uno vorrebbe dire puramente generica, in qualche cosa di concreto. Ma anche tutta la problematica, quando è che si realizza il passaggio dalla potenza all'azione? Sapete, la filosofia greca su questo argomento ha detto delle cose fondamentali, ed è un problema anche filosofico, quando è che c'è il passaggio? Allora, tutto questo qua è quello che ci dice, di cui discute il Talmud, che in questa pagina poi, dopo aver posto il problema, ce lo lascia aperto. Mica ci dice la soluzione è questa, dice non lo so, non lo sappiamo. Quindi il Talmud è un libro aperto in cui le domande, molto spesso, nella maggior parte dei casi, non sono risolte. E quindi uno apre, si pone delle domande e continua a discutere. Allora, studiare una pagina di Talmud significa immergersi in una ricerca che ti impegna intellettualmente, che ti stimola e che non finisce mai. E questo è il grande gioco di questa tradizione. Il Talmud non è il codice civile o il codice penale che dice chiunque, eccetera, eccetera, è punito con... No, forse semplice. Quello è un gioco. Lo leggi, leggi un pochettino di commenti. No, il Talmud però dice perché, come mai... Su che cosa si basa? E quell'altro però la pensa differentemente. Allora, il Talmud è dialettica, ed è la dialettica fondamentale che deve guidare la nostra esistenza. Allora, capite, di fronte a questa particolarità, a questa stranezza, a questo stimolo enorme, perché qualcuno ha pensato di portare delle fascine e dargli fuoco a Campo dei Fori. Grazie.
Grazie, grazie per il rabbino. Come potete capire, con questa giornata ha anche altri impegni. Volevo solo aggiungere una cosa: ci sono delle cose di folklore molto interessanti, per esempio, che parlano di Roma. E questo testo, che è stato redatto nel V secolo, ad esempio, ci dice in un brano, ci dice che Rabbi Eudà, a nome di Shemuel, nel momento in cui il re Salomone sposò la figlia del faraone, scese l'arcangelo Gabriele e conficcò una canna in mezzo al mare. Con il tempo si accumulò un banco di sabbia, su esso venne costruita la grande città di Roma. Ci racconta anche la storia, per esempio, dell'allattamento di Romolo e Remolo da parte della lupa, ma ci sono tantissime storie di epoca romana in cui ci descrive com'era la comunità ebraica qui a Roma, parlando anche di oggetti che erano stati depredati dal Tempio di Gerusalemme e portati qui a Roma ed esposti nel Tempio della Pace, che era il tempio dove venivano esposti tutti i bottini di guerra. E un'ultima cosa che io ritengo che sia fondamentale della cultura ebraica, che nel Talmud viene sempre riportata l'idea di maggioranza ma anche quella di minoranza, perché in alcuni momenti storici i rabbini che debbono prendere delle decisioni, avendo anche la posizione di minoranza, hanno un appiglio su cui poter costruire le proprie decisioni rabbiniche, che hanno poi portato anche la modernità, perché ad esempio la decisione per comprendere se potevamo usare le cellule staminali o altre cose tutto nasce da un racconto che si trova nel Talmud, quindi è un percorso, a proposito di percorsi, un percorso continuo che viene in ogni generazione aggiornato da quella che è la dialettica, come diceva Benedetto, da questa lettura che porta poi a un'interpretazione, che porta poi all'evoluzione e all'adattamento della halakha, che guarda caso anche quello viene dal verbo laleket, che significa camminare, e che quindi ha bisogno costantemente di aggiornamenti rispetto a quelli a quelli che sono le regole del tempo che ci troviamo ad affrontare. Passiamo ora alla parte, diciamo, più affascinante con il professor Busi, che è quello dello Zohar, quindi uno dei libri fondamentali, se non il libro fondamentale della Kabbalah. C'è una poesia liturgica che noi leggiamo nella tradizione italiana tutte le mattine e che dice: 32 sono i percorsi, i tuoi percorsi, e chiunque, riferito a Dio chiaramente, e chiunque ne comprende il segreto potrà raccontare la tua grandezza. E da questo percorso Yakirush è accorcellato, tutti quanti si renderanno conto che tutto ti appartiene. Ora, nello Zohar una delle particolarità è che i racconti, che poi ci danno degli insegnamenti assolutamente profondi e completamente diversi da quella che è una lettura superficiale del testo biblico, quasi sempre cominciano con un percorso, ovvero sia due rabbini che stanno camminando su un tratto di strada, o gli capita qualche cosa, cominciano a parlare di un certo brano del Tanakh, e da lì si sviluppa un mondo assolutamente fantastico e interessante. Professor Busi, a lei la parola.
Grazie, buongiorno. E chiaramente riassumere in 10 minuti quello che ho capito dello Zohar, non lo Zohar, quello che io ho capito dello Zohar, e i dubbi che ho e le domande che mi pongo è un compito abbastanza impegnativo. Proverò un po' per squarci, per impressioni. Mi ricordo ancora il senso di riverenza e di mistero che vede lo Zohar, l'edizione completa dello Zohar col commento di Yehuda Schlag sull'Am, è uno dei primi libri che ho comprato a Gerusalemme, sono 10 volumi. E io mi ricordo che guardavo questi 10 volumi in aramaico con il commento ebraico e con un senso di sfida, ma anche di riverenza, cioè avrei mai capito niente di questo testo. Non so se ci sono riuscito in 40 anni quasi a capire qualcosa, qualche volta mi chiedo se sono riuscito ad andare oltre la superficie dello scritto. Lo Zohar è in qualche modo come il Talmud una letteratura in realtà, cioè parliamo di un libro ma è composito, è fatto di varie parti. Alcune, come sappiamo, la preponderanza, come sappiamo, in aramaico, nella una variante aramaica che è l'aramaico zoarico, altre come Drashan Elam in ebraico. Chi si avvicina allo Zohar deve innanzitutto, dal punto di vista di studio, scientifico, quello che si fa all'università, deve porsi innanzitutto una domanda che è quella della da dove venga, della datazione, del processo che ha portato alla redazione di questo corpus molto vario, molto esteso ma anche molto composto. E sappiamo che ci sono due prospettive fondamentali, quella tradizionale, diciamo così, di chi lo Zohar di solito lo vive come guida e come libro sacro, Zohar Kadosh, è considerarlo frutto, una specie di trascrizione delle riunioni di un gruppo di mistici che si raccolgono attorno a Rabbi Shimon Bar Yochai nella Eretz Israel del secondo secolo dell'era volgare. Questa è il modo in cui il testo si presenta, il testo che nella sua parte fondamentale copre come esegesi, dal punto di vista di esegesi, di racconto, i cinque libri del Pentateuco, della Torah. i primi cinque libri. L'altra visione, le due cose non confliggono per forza, però insomma la visione filologica che è stata impersonata e diffusa innanzitutto nel corso del Novecento, la seconda metà del Novecento, da Gershom Scholem e dalla sua scuola, ci dice invece, ma sebbene questo approccio, questa riflessione sul corpus dello Zohar sia già più antica, risalga almeno al 500 e sia stata poi sviluppata molto dalla Wissenschaft des Judentums in Germania nell'Ottocento, ci dice invece che questa cornice letteraria, questa attribuzione a Shimon Bar Yochai e alla sua cerchia è un espediente, è una cornice narrativa, e che in realtà questo libro è stato prodotto nella seconda metà del XIII secolo nella penisola iberica. La tesi di Scholem, messa poi in discussione negli studi più recenti, che ci fosse, la tesi presa da Scholem, formulata già nell'Ottocento, che ci fosse un autore unico, principale, Moshe de Leon, un mistico che per scelta e in maniera forse un po' dubbia da un punto di vista così di responsabilità personale, ha scritto in forma pseudepigrafica, cioè fingendo questa cerchia, un'opera complessiva che si riferisce che esprime il pensiero cabalistico, la grande novità del Medioevo ebraico, soprattutto in Francia meridionale e in area spagnola, Tibetta. Sono due modi di prendere lo stesso libro. Una cosa è pensare che quello che si legge è veramente, diciamo così, il resoconto originale di una ricerca collettiva svolta nel secondo secolo dell'era volgare, oppure dire questa ricerca è sì sincera e sì profonda, ma lo strumento letterario che la veicola è stato, diciamo così, realizzato a tavolino. Io credo che, e questo l'ho imparato nel corso di quasi 40 anni di studio di questo testo, non ci si debba fermare alla superficie, non ci si debba il problema, diciamo così, della elaborazione del testo non ci deve impedire di accoglierne il significato, il messaggio, cioè cercare in profondità cosa questo testo dice, e anche non ci deve impedire di capire l'enorme influsso che il Sefer HaZohar ha avuto in una certa fase della storia ebraica e della cultura ebraica. Rav Bissegna ha ricordato adesso, appena ricordato il rogo del Talmud del 1553, che è stata una sciagura, veramente una tragedia per la storia della diaspora, per la storia del giudaismo italiano, per la storia del giudaismo mondiale, essere privati di questo strumento di identità fondamentale, essere privati dei testi. Non è il primo momento in cui si brucia il Talmud, non è la prima volta che si bruciava il Talmud, ma è stato qualcosa che ha avuto un impatto fondamentale. Perché ricordo questo? Perché proprio negli stessi anni, anche in parte come reazione a questa aggressione identitaria, in Italia si decise di, per la prima volta, di superare i dubbi e le remore di segretezza dello Zohar, che era considerato un testo da non diffondere pubblicamente, un testo riservato a chi potesse accedere, che avesse la preparazione per accedervi. Si pensò proprio di pubblicare per la prima volta lo Zohar, in due edizioni, una di Cremona e una di Mantova, nel 1558-60. C'è un rapporto di causa ed effetto tra queste due cose. Quando si, nel momento in cui l'ebraismo italiano e l'ebraismo e l'intera diaspora viene privata della possibilità, almeno temporaneamente, di studiare il Talmud, lo Zohar, che fino a quel momento era riservato a cerchi molto ristrette, diventa un libro, viene diffuso come libro stampa, conosce un enorme successo e diventa uno dei pilastri dell'identità ebraica durante il periodo in cui dei ghetti, della reclusione forzata, della discriminazione più violenta all'opera della Chiesa, della Controriforma. Questo rapporto di causa ed effetto ci dice molto di quello che i lettori ebrei hanno trovato nello Zohar e ci dice molto di uno dei cardini fondamentali di questo libro, di questa serie di testi. Quale che sia la sua fase di redazione, che sia un testo che sia stato, come dice questo stesso, frutto di riflessioni del secondo secolo dell'era volgare, oppure sia un prodotto, come vede la filologia, del giudaismo medievale. Lo Zohar ha un messaggio fondamentale. Il messaggio fondamentale è l'unità della realtà, permeata da un'energia divina che si diffonde in ogni cosa, prima a livello di, diremmo un termine della filosofia greca, di cosmo noetico, il progetto della creazione, e poi si materializza nelle cose, si esplica nelle cose. Tutta l'energia a tutti i livelli viene da un'unica fonte che è, e questa unica fonte è il Dio Israele. Il messaggio dello Zohar è questa dinamica continua di un'emozione che, secondo il dettato cabalistico, si articola in 10 gradi, questa energia divina come un'acqua che continua a sgorgare senza che la fonte si esaurisca mai, si articola, si ferma in 10 gradi successivi. Questi 10 gradi successivi sono le Sefirot, sono gradi e livelli di energia che rendono conto di tutto, del male e del bene, della vita e della morte. L'energia divina, quando scende lungo l'asse di destra del quadro cabalistico, e questo è presente e a fondo anche della esperienza zoarica, viene chiamata da noi, viene vissuta come vita. Quando risale lungo il ramo di sinistra è chiamata morte, è vissuta come morte. Uno degli scopi del cabalista dello Zohar è quello di Elihud, è la riunificazione di questi due livelli, riportare la realtà alla sua unica fonte, vedere, riportare il lato sinistro delle emanazioni in quello di destra, riportare gli aspetti apparentemente di distruzione e di negazione alla loro unica fonte originaria, che è di carattere divino. Non c'è nessun dualismo nello Zohar. Ma c'è una ricerca, da una parte, molto profonda, caratteristico, di comprensione al di là dell'apparenza del reale. Al centro, io ho parlato dei due lati dell'albero Sefirot, al centro, nell'asse centrale, che è quello dell'immanenza divina, della pienezza divina, ecco, al centro di questa costruzione dinamica in continuo movimento è Israele, è la coscienza e la consapevolezza del dono della Torah, l'accettazione e il vivere questo dono della Torah. Attraverso lo Zohar, forse in età medievale, l'autore, gli autori e poi i dottori dell'opera hanno cercato di riportare a un'unità l'esperienza del divenire, la dispersione della diaspora e l'unità divina vista, interpretata nella unità e nella permanenza di Israele. È un compito, mi rendo conto che il riassunto è molto veloce, ma è un compito, è stato un compito identitario molto importante. Immaginiamoci la nascita dello Zohar, come sembra, deve essere posta nel XIII secolo, è il momento della prima della propaganda degli ordini unificati, ad esempio nella penisola iberica, della missione degli ordini unificati verso gli ebrei, nella penisola iberica è l'età degli scontri teologici, dei dibattiti teologici a cui gli ebrei sono costretti, è un'età di aggressione identitaria e lo Zohar e la Kabbalah sono uno dei mezzi attraverso i quali cercando di proiettare i propri problemi, le proprie sofferenze, questa aggressione identitaria a un livello più ampio di cosmo, di comprensione dell'insieme della realtà, questo è stato un modo per reagire profondamente a livello culturale, a livello di religione, di fede, a questo senso di aggressione che lo Zohar si è diventato un libro così importante nell'età dei detti, ci dimostra che, almeno in parte, questo progetto era molto brillante, molto intelligente. Certo, abbiamo anche critiche violente allo Zohar, una certa parte dell'ebraismo già nel XIII secolo, quando abbiamo le prime attestazioni, questo tipo di approccio al divino era considerato molto discutibile. C'era il Tanakh, c'era il Talmud, perché aggiungere un terzo libro sacro? Che bisogno c'era? Come ha detto Rav Bissegni, le domande sono molte, le visioni all'interno della pluralità dell'ebraismo sono molte. Lo Zohar è un percorso, uno dei possibili. Per un certo periodo è stato un percorso molto importante per alcuni, per una parte importante, lo è ancora oggi. Per gli studiosi è un dilemma, è difficile capire veramente con quale mondo si ha a che fare. Per il lettore che cerca, magari faticosamente, di approfondire questo testo insondabile, è una sfida e, devo dire personalmente, in alcuni casi è un grande arricchimento personale.
Grazie professore. Ringraziamo anche lei per la chiarezza con cui è riuscito a sintetizzare in pochi minuti un libro fondamentale così complesso come quello dello Zohar. Concludiamo dicendo che lo Zohar è chiamato, la Kabbalah è chiamata anche Torah Chen, la Torah della grazia, ma si gioca proprio perché la Kabbalah interpreta anche le lettere, le iniziali di questa parola Chen, che significa grazia, significa Chokhmah Nistera, la sapienza nascosta. Non è un caso che in questi libri si parla molto di cose che magari apparentemente sul Tanakh e sul Talmud se ne parla pochissimo, come la reincarnazione dell'anima, come la centralità dell'anima secondo i vari aspetti dell'anima, e che quindi sono delle cose che sui libri tradizionali non si trovano, si trovano soltanto in testi cabalistici. Grazie a tutti quelli che hanno partecipato. Noi speriamo che in questi pochi minuti siamo riusciti a dare una panoramica di quelli che sono i testi sacri fondamentali dell'ebraismo, e non mancheranno altre occasioni per poter approfondire anche durante la giornata e anche magari nei prossimi giorni con altre attività quelle che sono le peculiarità di questi libri. Grazie a tutti, buongiorno. Yeah.